Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
Sono ancora aperte come un tempo le osterie di fuori porta.
Cita una frase della canzone di Guccini, canzone delle osterie di fuori porta, la nuova protagonista del romanzo di Gianrico Carofiglio, La disciplina di Penelope, pubblicato da Mondadori. Questa è la prima volta che Carofiglio pubblica nella storica collana dei gialli Mondadori. Penelope Spada è un ex pubblico ministero. Si intuisce che, diciamo, ha lasciato la magistratura perché ha fatto uno sbaglio, lei stessa lo ammette, ma probabilmente è stata l'unica a pagare per quello sbaglio. Penelope è una donna dura, aspra, anche piena di contraddizioni. È sportiva, mangia sano, ma nello stesso tempo fuma un pacchetto di sigarette al giorno e beve veramente tanto alcol, a partire dal caffè americano corretto. Lei non è un investigatore privato. Diciamo che, ora che ha lasciato la magistratura, segue solo i casi che le stanno più a cuore. Allora, Gianrico Carofiglio, partiamo proprio da questo nuovo personaggio, Penelope. Come ti è nata l'idea di questa nuova protagonista?
Beh, era un sacco di tempo che mi passava per la testa, in modo sempre più frequente, l'idea di scrivere un romanzo in cui il protagonista fosse una donna. Non che in altri romanzi tanti non ci fossero, non ci siano protagoniste donne, peraltro alcuni dei personaggi che ho amato di più fra quelli che ho scritto sono donne, però qui l'idea era di mettere proprio al centro della narrazione una donna e di conseguenza raccontarla in prima persona, con l'io narrante, che ovviamente è una sfida non da poco, nel senso una sfida di credibilità, una sfida di punto di vista, di sensibilità e molte altre cose. Devo dire che pensare a questo personaggio, immaginarlo e poi raccontarlo è stata una delle esperienze più interessanti, in qualche momento direi anche entusiasmanti, della mia vita di scrittore, da quando scrivo romanzi.
Anche perché, insomma, Penelope è una donna complicata, complessa. A un certo punto lei dice: reprimere le sensazioni di allegria è la mia specialità. Ecco, si capisce che, almeno dal punto di vista lavorativo, ma forse non solo, ha avuto una vita un po' complicata.
Beh, ha avuto una vita complicata in generale. È una donna che è incline a negarsi lo stesso diritto alla felicità, disperatamente desiderosa di una serie di cose che però poi si nega, reprime l'allegria, reprime la felicità e non ipercritica, peggio nei suoi confronti, come dice a un certo punto, qualcuno le dice lei è dura con se stessa e lei dice sì, non soltanto con me stessa, e tutte queste cose, la rabbia che evidentemente si porta dentro, vengono da esperienze più recenti, il trauma che l'ha portata fuori dalla magistratura, ma si intuisce, lo scrittore lo sa, lo racconterà in qualche altro romanzo, anche a episodi più remoti che l'hanno segnata, rendendola così dura ma contemporaneamente così fragile.
Infatti lei a un certo punto fa riferimento al fatto che ha avuto una psichiatra e dice proprio una cosa anche molto interessante, perché lei dice: dare nome alle emozioni negative riduce il loro potere su di noi. Però insomma non sempre questo meccanismo sembra funzionare per Penelope. Ecco, come gestisce le sue emozioni negative?
Beh, lei le gestisce a fatica, spesso non le gestisce, ma io sono abbastanza convinto però di quella idea che ho messo in bocca al personaggio di Penelope nel romanzo, cioè che se noi siamo capaci di nominare le emozioni negative in generale, tutto il vissuto interiore di sofferenza che ognuno di noi ha, siamo più capaci di, non dico di governarlo, ma di non farci governare da queste emozioni sotterranee. Ciò che non ha nome si muove come un fiume lavico sommerso sotto di noi e ci agita. C'è un esperimento psicologico affascinante che conferma questa idea. Tempo fa degli studiosi sottoposero a dei volontari delle fotografie con persone che avevano espressioni di rabbia, disgusto, odio, schifo, e chiesero ai volontari, o meglio, verificarono i parametri vitali dei volontari. La pressione si alzava, il battito cardiaco veniva accelerato e la parte del cervello che veniva attivata era la parte più primitiva, quella delle reazioni primordiali. Diciamo che questi volontari, di fronte a quelle immagini spiacevoli, reagivano in maniera istintiva e non controllavano questa reazione. Poi chiesero agli stessi volontari di dire con un nome che cosa significava ciascuna di quelle espressioni: rabbia, odio, disprezzo, paura. E nel momento in cui nominavano l'emozione rappresentata nella foto, l'attività elettrica del cervello si spostava da un'altra parte, i parametri vitali si calmavano, si abbassava il battito cardiaco, si riduceva la pressione e via discorrendo. Questo io lo trovo un esperimento affascinante che conferma una cosa che la letteratura sa da molto tempo, come diceva Shakespeare, che è citato nel romanzo, dare parole al dolore. Dare parole al dolore perché il dolore che non parla sussurra al cuore oppresso e gli dice di spezzarsi.
Ecco, nella descrizione di questa tua protagonista femminile, diciamo sei andato molto fuori dagli stereotipi sulle donne. Per esempio, Penelope e il rapporto con gli uomini. Sembra avere un rapporto quasi maschile, lo dico molto fra virgolette, con tantissime virgolette, nel senso che lei usa un po' gli uomini, ha un rapporto con gli uomini, usa e getta. In che modo lei appunto si relaziona a queste storie, che sono soprattutto storie di sesso, non di amore?
Beh sì, noi la incontriamo proprio reduce da un'ennesima avventura inutile con un uomo di cui attraverso gli occhi di Penelope vediamo tutta la fragilità, tutto l'apparato protettivo che cerca di esibire forza, ma che per l'appunto è un modo soltanto per mascherare debolezza, che è una cosa piuttosto caratteristica di molti maschi moderni. Penelope ha un rapporto in qualche modo predatorio, quindi maschile, rispetto al sesso, ma anche questo elemento è il segno di una carenza, di una fragilità. Lei ha paura di se stessa, sostanzialmente ha paura degli altri, e esorcizza questa paura con rapporti che non implichino il rischio del coinvolgimento sentimentale. Anche questo è un passaggio, secondo me, fondamentale per capire la commistione indissolubile in questo personaggio di forza, durezza e contemporaneamente estrema fragilità interiore.
Ora, dopo aver inquadrato, diciamo, il carattere e la psicologia di Penelope, veniamo ovviamente al caso che lei deve affrontare. Abbiamo detto non è un'investigatrice privata, ma accetta solo casi quando, insomma, prova una certa empatia verso il caso o eventualmente verso la vittima. In questo caso c'è un uomo che le chiede di indagare sull'omicidio della moglie avvenuto circa un anno prima. Lui stesso era stato indagato per questo omicidio, il caso era stato archiviato, quindi fin qui poteva essere in teoria soddisfatto, ma nell'archiviazione c'è una frase piuttosto ambigua, cioè si dice, il giudice ha scritto che restano comunque sospetti inquietanti su di lui, e quindi quest'uomo naturalmente vuole fare chiarezza sia sull'omicidio della moglie che, insomma, vuole togliersi un po' questi sospetti inquietanti, soprattutto perché un domani dovrà raccontare a sua figlia quanto successo. Ecco, perché Penelope decide di affrontare questo caso? Il suo senso di giustizia cos'è che le scatta nella testa?
Ma in maniera primordiale Penelope decide di affrontare questo caso perché ha voglia di rimettersi in discussione, ha voglia di nuovo di confrontarsi con quel tipo di lavoro, il lavoro investigativo che era stata la sua vita quando faceva il pubblico ministero. Quindi la ragione profonda, essenziale direi, è questa. Poi certamente c'è una inattesa empatia che scatta fra lei e questo uomo dall'aspetto ordinario, con un nome ordinario del quale quasi lui si giustifica. Lui dice: mi chiamo Mario Rossi, non è uno pseudonimo, mi chiamo davvero Mario Rossi. Scatta questa empatia inattesa, lei, diciamo, si identifica in qualche modo nel punto di vista di quest'uomo che è stato travolto da una vicenda terribile come la morte della moglie, prima si capisce anche da una crisi coniugale umiliante, e adesso rischia anche di rimanere con questo marchio indelebile del sospetto contenuto in un provvedimento di archiviazione. Pensa alla figlia, pensa che vuole quest'uomo ribellarsi a questo destino, ed è per questo che si rivolge a Penelope e chiede il suo aiuto. Ed è probabilmente perché lei avverte questa sintonia sul bisogno di ribellarsi a un destino che sembra soverchiante, oltre a quello che ho detto prima, che la induce a buttarsi in questa avventura in modo un po' spericolato, ma appunto corrispondente come è lei.
Ecco, nei tuoi romanzi spesso noi lettori apprendiamo anche tutta una serie di questioni su come vengono condotte le indagini, su come si comportano anche i magistrati. Ricordiamo che tu hai fatto il magistrato, come dire, in una vita precedente, prima ancora di fare lo scrittore. Ecco, a un certo punto ribadisci in questo romanzo che bisogna stare attenti attenti alle intuizioni investigative. Torni ancora su questo concetto, andando un po' contro l'iconografia classica dell'investigatore che risolve i casi grazie al suo grandissimo intuito. Come mai ribadisci sempre questo concetto di stare molto attenti alle intuizioni investigative?
Ma intanto lo ribadisco perché è un criterio fondamentale per evitare errori a volte catastrofici. Poi appunto gli investigatori che risolvono i casi tramite improbabili ed eccezionali intuizioni investigative esistono soltanto nei romanzi. Io ho fatto quel lavoro, come hai detto, per tanti anni. Ho fatto l'investigatore lavorando assieme a tanti altri, a volte molto bravi investigatori. E se faccio racconti di questo tipo, non sono i soli che faccio, ma alcuni di quelli che faccio sono racconti investigativi, voglio che siano credibili. E per essere credibili devono riportare il punto di vista degli investigatori bravi davvero nel mondo reale. L'investigatore bravo davvero nel mondo reale ha una fondamentale consapevolezza, che nel libro poi è enunciata, e cioè che il più importante aiuto alle investigazioni è il caso. E il caso non può essere governato, ma può essere aiutato. Bisogna moltiplicare le occasioni, dice, pensa Penelope e penso io, moltiplicare le occasioni e le possibilità che accada qualcosa di casuale che ci metta sulla strada della soluzione del caso. Poi ci sono mille altre ragioni, ma fondamentalmente il bravo investigatore è quello o quella che sa guardarsi attorno senza cercare di saltare subito alle conclusioni, diffidando delle sue prime intuizioni e andando alla ricerca, perché a volte le prime intuizioni possono essere buone, di quello che le conferma, ma anche di quello che potrebbe smentirle.
Ecco, infatti nella risoluzione di questo caso la fortuna, diciamo, avrà il suo peso, è qualcosa quindi che succede realmente nelle investigazioni, insomma, favorire anche, diciamo, gli avvenimenti casuali che possono aiutare poi a sciogliere il bandolo della matassa, come si dice comunemente.
Sì, sì, è quello che succede nel mondo reale. Io ricordo di un caso reale di cui mi sono occupato tanti anni fa, in cui la soluzione arrivò dalla pazienza di un eccezionale brigadiere dei carabinieri che per un intero anno, tutti i giorni, andava nello stesso posto a parlare con alcune persone che potevano sapere cose relative a questo gravissimo fatto di sangue, un triplice omicidio, e fino a quando un giorno, casualmente, ma si può dire davvero casualmente, trovò qualcuno che gli disse qualcosa da cui poi partì la vera indagine che ci portò a risolvere il caso e poi a far condannare gli assassini. Dico, si può dire casualmente? C'è poco di casuale nella determinazione intelligente di uno che per un anno fa queste cose. Quindi confermo quello che dicevo prima. Il bravo investigatore è quello che si sa collocare nella posizione, sa agire in modo tale da moltiplicare la possibilità che qualcosa di casuale accada e lo metta o la metta sulla via della soluzione del caso.
C'è una frase in questo romanzo che mi ha fatto un po' sorridere. A un certo punto Penelope dice, a proposito di una frase che lei ha pronunciato poco prima, a volte penso che le mie battute le scriva qualche giallista mediocre. Ecco, cos'è? Una forma di una battuta, appunto così, una forma anche di autoironia o una sottile critica a un certo modo di scrivere i gialli?
Beh, le due cose non si escludono, direi, sì. Secondo me è molto sano che chi fa il mio lavoro cerchi di tenere, diciamo, sempre in funzione il meccanismo dell'autocritica intelligente e dell'autoironia. Poi certamente anche un'allusione al fatto che a volte questi romanzi non sono scritti in maniera letterariamente elevata, ma del resto non è quello che viene normalmente richiesto. E poi, forse più semplicemente o a conclusione, un piccolo gioco fra scrittore e personaggio.
Di Penelope Spada molte cose, diciamo, rimangono in sospeso in questo romanzo, perché abbiamo accennato al suo passato lavorativo dove è successo qualcosa, anche abbiamo accennato minimamente al suo passato, al suo vissuto personale. Insomma, tutto fa pensare che Penelope Spada possa diventare un personaggio seriale che abbia ancora molte cose da raccontare. Quindi, insomma, farà compagnia all'avvocato Guerrieri, al maresciallo Fenoglio, continueranno a tornare le sue avventure?
Ma certamente tornerà in un prossimo romanzo, perché quando si lasciano in sospeso tante cose, come effettivamente accade in questo, ed è stata una scelta deliberata, è un dovere nei confronti dei lettori poi sciogliere quei fili. Di solito uno lo fa all'interno dello stesso romanzo, ma a volte il romanzo può essere spezzato in due o tre, è il caso è il caso di Penelope e delle sue storie, quindi certamente tornerà un'altra volta, poi se diventerà una compagnia abituale o meno, davvero non sono capace di dirlo adesso, è possibile, ma insomma ne parleremo fra un po' di tempo.
Grazie Gianrico Carofiglio, ora in libreria con La disciplina di Penelope, pubblicato da Mondadori. Grazie Gianrico.
Grazie, grazie a te, un saluto a tutti.
Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri.
Il cacciatore di libri.
Un giallo storico ambientato a Venezia nel 1753, si intitola I guardiani della laguna, di Paolo Lanzotti, pubblicato da 360, che è una casa editrice che fa capo al gruppo James. Si racconta la storia di Marco Leon al servizio dell'Inquisizione di Stato, che deve indagare su un omicidio eccellente, cui seguiranno, diciamo, altri delitti, ma deve anche affrontare, definiamolo così, il suo antagonista, definito il francese, su un caso invece di respiro internazionale. Allora, partiamo subito con il periodo storico. Paolo Lanzotti, hai ambientato questo romanzo giallo, appunto, nel Settecento. Perché hai scelto questo particolare periodo?
Beh, guarda, è una ragione molto semplice. Si dice sempre che Venezia è una città unica e credo che sia vero, credo che sia incontestabile. Però, se si può dire così, penso che la Venezia del Settecento, nella metà del Settecento, fosse ancora una città ancora più unica, nel senso che racchiudeva in sé due elementi che erano in netto contrasto tra loro. Da una parte Venezia era una città ormai in piena decadenza dal punto di vista economico, dal punto di vista politico, dall'altra parte era una città dalla quotidianità vivissima. A Venezia si veniva per le sue feste, per i suoi teatri, per la sua musica. Era una città che ormai aveva in tutta Europa la fama di una città gaudente, di una città in cui si viveva allegramente. E il contrasto fra queste due cose mi è sembrato particolarmente interessante ed è per questo appunto che ho ambientato il romanzo nella Venezia del Settecento, nella metà del Settecento, salvo naturalmente poi rendermi conto che la medaglia, come al solito, ha due facce. Se da un lato l'ambientazione è interessantissima, dall'altro lato però ti mette di fronte ad alcuni pericoli. Ad esempio, la Venezia del Settecento è stata sfondo anche di altri ottimi romanzi, quindi se qualcuno vuole affrontare un lavoro del genere, corre il pericolo di cadere nel già visto, nel già sentito.
Insomma, il rischio della concorrenza, ecco.
Esatto, quindi è una cosa che bisogna tenere conto, che io spero naturalmente di aver in qualche modo evitato, ecco, come pericolo.
Ecco, tra l'altro, infatti, c'è un punto nel tuo romanzo dove dici espressamente: sì, Venezia moriva. L'immoralità della sua agonia stava nel disperato fatalismo con cui quel declino era accettato da tutti. Stava nella frenesia con cui i veneziani preferivano inebriarsi di vacuità piuttosto che reagire. Quindi, insomma, il contesto sociale, abbiamo detto, è decisamente particolare. In questo contesto si muove Marco Leon, definito il leone di Venezia. Lui è al servizio dell'Inquisizione di Stato, quindi non parliamo dell'Inquisizione, ovviamente, del Santo Uffizio, ed è responsabile degli angeli neri. Ecco, chi erano gli angeli neri? E soprattutto, visto che il tuo è un romanzo storico, ci sono cose di fiction e cose naturalmente reali. Questi angeli neri sono esistiti realmente?
No, gli angeli neri sono una pura invenzione che risponde semplicemente a delle esigenze narrative. In realtà a Venezia a quell'epoca, come nelle epoche precedenti, c'erano dei cosiddetti agenti segreti, ma erano tutt'altra cosa. In realtà erano semplicemente dei controllori della moralità quotidiana, ecco, erano degli spioni, chiamiamoli così, non avevano nulla a che fare con quello che noi abbiamo in mente quando pensiamo all'agente segreto. Quindi gli angeli neri di per sé sono una pura invenzione, però attenzione, non è che io abbia inserito un elemento del tutto fittizio all'interno di una realtà storica come poteva essere quella dell'Europa nel Settecento, perché nel Settecento Gli agenti segreti in Europa esistevano e come? Un po' tutti i paesi, i più grandi paesi europei, parlo della Francia, dell'impero austriaco, dell'Inghilterra, avevano il loro ufficio, quello che oggi noi chiameremmo l'intelligence. Quindi c'era un grande gioco di spie di controspionaggio a quell'epoca. Venezia ne era completamente esclusa perché, come abbiamo detto prima, ormai era una piccola realtà politica. Però a me è piaciuta l'idea di costruire, di creare, di ideare questo gruppo di agenti che lavora davvero come un gruppo di agenti segreti, quindi a livello internazionale, li ho chiamati Angeli Neri, ma nella realtà storica non sono mai esistiti.
Ecco, a beneficio degli ascoltatori spieghiamo anche che c'è una nota finale nel tuo romanzo dove specifichi appunto che cosa è inventato e che cosa invece è assolutamente reale e storico. E allora, dicevamo, Marco Leon è a capo di questi Angeli Neri e segue, diciamo, due questioni in contemporanea, perché da una parte deve svolgere il suo lavoro di spia internazionale, appunto come giustamente hai detto, dall'altro lato però riceve dal suo capo, dall'inquisitore, dal Duca, al secolo Alvise Benedetto Geminiani, riceve un incarico particolare, deve indagare sulla morte di un patrizio, Giovanni Coredo, ma diciamo bisogna essere molto discreti in questa indagine, bisogna essere, come dire, riservati. Perché tutta questa segretezza su questa indagine?
Beh, a quell'epoca chiaramente l'Inquisizione si occupava in modo particolare del patriziato, dei loro comportamenti, dei comportamenti dei nobili, della loro moralità, se vogliamo dire così, delle loro azioni quotidiane, ed era anche attentissimo ad impedire che il patriziato veneziano potesse avere dei rapporti con i diplomatici stranieri, con gli stranieri. Non dimentichiamo che Venezia era un'oligarchia, a capo del governo c'erano comunque dei patrizi, quindi il patriziato aveva in mano l'intero governo del paese e quelle che oggi noi chiameremmo le informazioni sensibili. Quindi è evidente che quando si tratta di indagare su di un patrizio, la cosa si fa delicata, tant'è vero che ad un certo punto, se ti ricordi, sembra quasi che appunto il patrizio morto potesse avere, questo giovane patrizio assassinato, potesse avere qualche contatto appunto con diplomatici stranieri o addirittura con quello che tu hai definito giustamente il nemico di Marco Leon, cioè il francese. Quindi si tratta di andare con i piedi di piombo, come diremmo noi oggi con una frase fatta, essere molto cauti appunto nelle indagini.
Ecco, tra l'altro ci sono diversi misteri che riguardano anche la vita di Marco Leon, perché poi solo leggendo si scoprirà perché questo giovane non è più curioso come era un tempo, ma appare un uomo, tu scrivi, deluso e malinconico, perché insomma è successo qualcosa 5 anni prima nella sua vita che gli ha fatto cambiare, diciamo, corso. A proposito proprio della figura di Marco Leon, senza specificare troppo, naturalmente, mi ha colpito il fatto che lui abbia un modo di pensare molto contemporaneo, diciamo molto moderno in un certo senso. Ecco, senza appunto spiegare su che cosa la pensa in modo molto contemporaneo, era effettivamente una mosca bianca? Insomma, è verosimile questo suo modo di pensare o ti sei concesso, come dire, una licenza letteraria?
Ecco, diciamo che no, è sicuramente una licenza letteraria, ma questo è un problema che riguarda un po' tutti i romanzi storici, no, in generale, perché se noi dovessimo veramente tratteggiare dei personaggi che pensano, parlano come si faceva a quell'epoca, il personaggio che ne risulterebbe, secondo me, sarebbe ben poco accattivante per un lettore moderno.
Sì, cioè, sarebbe penso anche pesante da leggere. Probabilmente il romanzo con una lingua, diciamo, desueta.
Esatto. E quindi penso che questo sia un problema che qualsiasi autore di romanzi storici deve affrontare, stare un po' in equilibrio tra quella che era la sensibilità dell'epoca e quella che invece è la mentalità di oggi, senza esagerare né da una parte né dall'altra. Ecco perché, come tu giustamente dici, il personaggio è moderno, perché naturalmente pensa come uno di noi, perché si rivolge rivolge ai lettori della nostra epoca, anche se nello stesso tempo però deve fare i conti con quelli che sono i problemi, con quelli che sono la realtà della sua epoca.
Che cosa possiamo dire invece del francese, quello che viene definito il francese, senza svelare troppo?
Il francese è una, sì, è una figura volutamente ambigua. Ti sarai resa conto che il suo è un modo, è un comportamento molto bizzarro, perché da un lato è una persona, pare, sembra una persona gentile, molto educata, quasi snob nel suo comportamento, ma dall'altra parte è un uomo spietato, deve esserlo, perché lui è una spia internazionale, quindi quando si trova ad avere dei nemici che gli possono in qualche modo, lo possono in qualche modo ostacolare, deve toglierli di mezzo, quindi non si fa nessuno scrupolo ad ordinare l'uccisione di qualcuno. Quindi è un personaggio ambiguo, è un personaggio che, devo dire, mi è costato anche un po' nella costruzione, perché ero un po' indeciso su quali fossero le caratteristiche proprie da dargli, ma alla fine ne è uscito così, ecco, una persona dall'apparenza tranquilla, ma in realtà molto deciso.
Grazie a Paolo Lanzotti, ora in libreria con I Guardiani della Laguna, pubblicato da 360. Grazie Paolo.
Grazie a te, grazie naturalmente agli ascoltatori.
E anche per oggi è tutto. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri in podcast su radio24.it. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.